Io dovrei, come tante altre volte, parlarvi del testo, compresa questa finale aggiunta da Matteo con tutta una problematica un po' moralistica e quindi tentar di risalire cosa voleva dire Gesù, ma stasera io sono dominato nel leggere questo testo, non da problemi di esegesi appunto del testo, ma di una, se posso dire così, di una specie di visione che ho, di contemplazione che ho dell'evidenza di questa parabola, suggeritami dal fatto che in questo mese di settembre ho celebrato un sacco di matrimoni, ho partecipato a molti matrimoni e mi sembra che queste celebrazioni possano dare a queste letture un'attualità straordinaria. Io provo a dirvi un po' quello che succede. Mi vengono in mente tante cose, è chiaro che sui matrimoni potremmo fare mille altre letture, vedere tutte le banalità, le meschinità che stanno dietro, le grossolanità, è tutto scontato, quello che facciamo noi ha sempre dentro anche queste robe qui, però dico cosa succede qui davanti alla parola di Dio, davanti dove tutti vengono trasfigurati poi. Capito? Cadono tutte le programmazioni delle mamme, delle stramamme, no? Cioè qui arrivano alla luce poi le cose di fondo, per fortuna. E appunto nel matrimonio mi pare anzitutto che l'invito cristiano, cioè l'invito a venire ai piedi del Vangelo, no? A venire in chiesa, sì, ma ai piedi del Vangelo, l'invito cristiano di Gesù, dell'annuncio del Regno. L'invito cristiano che solitamente è sentito come un peso, come una noia, viene vissuto invece come una gioia nel matrimonio, una gioia incommensurabile, come se questi ragazzi in qualche maniera, al di là anche di quello che praticano, che sono, che pensano, fossero in quei momenti coinvolti in una specie di risalita alla benedizione originaria, all'albero della vita, no? C'è qualcosa di immenso, appunto, e l'invito cristiano in quel momento riesce a esprimere sta roba qui. E l'esperienza che si fa è quella che in quei momenti la nostra terra, le nostre cose, ospitano il regno di Dio. Cioè c'è una strana coincidenza tra la volontà di Dio e i desideri dell'uomo. Nel matrimonio si vede chiaramente questo. Dio che cerca in qualche maniera di carpire all'uomo e alla donna il segreto dell'amore dell'uomo e della donna. E l'uomo e la donna che solo davanti a Dio scopre il segreto del suo amore. E questo è il mistero, questo è il sacramento, no? Questo è l'amore di Dio dell'uomo espresso nell'amore tra l'uomo e la donna. Che nel matrimonio è evidente, appunto, no? Così pure come appare evidente la fede cristiana, cioè riconoscere che la memoria e la presenza di Gesù, che è espressa nell'Eucaristia, il dono di sé, nel banchetto che la sera prima di morire riassume tutta la sua vita, la memoria di Gesù appunto, in quel momento si ha l'esperienza che dica la verità di ciò che stiamo vivendo, e in quel momento è bello, è vero stare nella comunità cristiana. E anche la sensazione che ciò che sta avvenendo per noi lì in quel momento riguarda tutti, riguarda l'esito finale di tutta la vicenda umana, che alla fine sarà una tavolata di amici in festa dopo i pianti e le tragedie della vita. Quel giorno sul monte sarà imbandito un banchetto, sarà asciugata ogni lacrima, no? Se due sposi non sono deficienti, certe cose qui le sentono, le vivono, sono così, capito? E anche purtroppo la percezione che questo momento privilegiato sfuggirà, la percezione che tutto questo è come un barlume che poi probabilmente verrà spento quasi subito, una voce che verrà soffocata, magari alla leggera, con troppa facilità, come quelli del Vangelo, che per delle stupidate, diremmo, non hanno capito il tesoro, appunto. Questa voce che verrà soffocata dalla grande distrazione in cui questi giovani vivono, gli invitati non sanno apprezzare la preziosità della grazia che viene loro offerta, perché questo mondo li ubriaca, c'è sempre qualcosa di più importante da fare, le distrazioni tra le quali vivono sono irresistibili. Questa è appunto la prima causa di questa dissipazione dell'evidenza del Vangelo, no? del riconoscimento della verità, dell'invito che Dio ci fa. E l'altra, certamente, è la paura di mettere l'abito nuziale, la paura di cambiare, di trasformarsi, di rivestirsi di un nuovo stile di essere, che l'Apostolo descrive così: rinnovatevi fino al fondo del vostro essere per rivestirvi dell'uomo nuovo che Dio ha creato a sua immagine, nella giustizia, nella carità. E quindi tutta questa splendida verità che in qualche maniera nel sacramento appare sarà poi soffocata dalle mille distrazioni, dai mille rifiuti, dalle mille meschinità. Preferiremo poi consumare la vita in superficialità. Ecco, tutto questo, lo splendore di ciò che Dio propone all'uomo e la banalità con cui l'uomo non lo vede, non lo riconosce, non lo gusta, non ci si butta dentro, nei nostri matrimoni è tradotto tutto, secondo me. Si sperimenta proprio questa roba. Tutto questo, l'invito a partecipare alla gioia del regno e il dramma della nostra risposta, avviene in una festa di nozze. E su questo vorrei che scavassimo un po'. Avviene in una festa di nozze nella quale il regno prende la forma della sessualità, dell'abbraccio tra l'uomo e la donna, e in un banchetto, perché la festa di nozze è questo, il congiungimento dei corpi e il banchetto fraterno, no? Avviene nella festa di nozze, questo è il suggerimento di interpretazione della parabola che vi propongo, cioè ciò che Dio racconta nella parabola per tutti è quello che gli sposi vivono nel sacramento del matrimonio, ma è per tutti, anche questo è per tutti, avviene nella festa di nozze ciò che è dato da vivere, e cioè ciò che sta nascosto nelle nostre cose più fondamentali, ciò che è offerto come Vangelo nelle cose di ogni giorno, che sono fondamentalmente il mangiare e l'amore dell'uomo e della donna, per dire riassuntivamente le cose. C'è dentro tutto, non c'è fuori niente, no? Il mistero dell'essere uomini e donne con tutto ciò che questo comporta, e quindi compreso l'essere figli, l'essere genitori, e il rapporto politico-economico, di aver trasformato tutti in amici attorno a un tavolo. C'è tutto. E proprio su questo intreccio tra il venire di Dio e le nostre esperienze quotidiane più umili, più radicali, più vitali, vorrei che in qualche maniera contemplassimo, scavassimo, e cioè scavassimo nel mangiare e nella sessualità degli uomini l'invito al regno, le vie del Vangelo e del suo incontro drammatico con la libertà dell'uomo. Mi viene in mente, questo è un testo tra l'altro che i giovani oggi, anche perché magari gliel'abbiamo suggerito come comunità in tutti questi anni, ma ormai quasi tutti i giovani prediligono tra le letture del Vecchio Testamento, prediligono Coelet. Ma c'è, secondo me, ci potrebbe essere anche una banalizzazione, evidentemente, no? Ma c'è, secondo me, una profonda sapienza, sorprendente sapienza di Coelet, quando dice: ma allora quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica, in tutto il suo affanno che compie sotto il sole? Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere, e godere dell'amore della donna e dell'uomo che ama, perché è meglio essere in due che uno solo, no? Questo è un dono che Dio ci dà, che Dio dà all'uomo. Mettete insieme questi due elementi, il regno di Dio, il dono che Dio dà di sé all'uomo, perché l'uomo abbia speranza, perché non ceda alla fatica d'asino che sta facendo sotto il sole di continuare a girare, rigirare, la speranza, la fede che l'uomo può avere. In che forma gli dà Dio la grazia? Gliela dà nella forma del mangiare e il bere, dell'amore tra uomo e donna. Sono i beni, appunto. I beni penultimi, cioè quelli attraverso i quali si fa la scala, no? Attraverso i quali si accede alla pienezza, agli ultimi beni, al vedere Dio, come si dice. Cioè la grazia o il dono di Dio si dà, se traduciamo appunto un po' provocatoriamente, si dà soprattutto, anzitutto, nel mangiare e bere e nella sessualità. Cioè in quelli che sono in realtà gli atti, le attività, le fatiche che noi facciamo proprio per sopravvivere. Cioè l'elemento più basso, più radicale, più necessario, che noi tendiamo a dire, beh, quello lo si fa per campare, poi però il senso della vita è altrove. In realtà, proprio nella risposta ai bisogni elementari, perché, lo capite, il mangiare, il bere e il sesso rispondono in realtà alla vita mantenuta. L'individuo, per vivere, deve mangiare e bere. E la specie, per sopravvivere, deve accoppiarsi e generare. Quello che uno provvede per l'individuo, l'altro provvede per l'umanità, per la specie. Mangiare e sessualità, in realtà sono i bisogni fondamentali. Ma intorno all'atto, all'attività, a queste due attività vitali fondamentali, si annodano la grazia e il dramma del vivere. Lì dove si strutturano le passioni e i desideri radicali e si giocano anche le parole più decisive di guerra, di pace, di esclusione, di comunione e le promesse più alte di alleanza o di rifiuto, lì il Vangelo di Dio si mette dentro, si dà, si offre appunto alla libertà dell'uomo. Si incarna la libertà dell'uomo in questi gesti e quindi Dio va a prenderci lì, si incarna il regno di Dio. Non so, sarebbe interessante secondo me, perché noi di solito, perché sono due viaggi possibili, di solito partiamo da Dio, dal suo desiderio di comunicarsi e poi arriviamo a dire, siccome poi si comunica delle creature che hanno il corpo, lui prende il corpo e poi gli lascia per esempio l'Eucaristia, cioè si parte dall'alto e si arriva a giustificare che la comunicazione avvenga nel corpo, ma è legittimo partire appunto dal corpo e scoprire che lì il Vangelo scende, appunto, è accolto, gli si fa spazio. E allora sarebbe interessante partire in un'analisi del mangiare, che è l'atto insieme più animale e più umano che ci sia, in cui si giocano tutti gli orizzonti, i significati fondamentali della libertà, il rapporto col mondo, con gli altri, con Dio, appunto, no? Gesto di appropriazione e di donazione, di assimilazione e di violenza nel quale la terra si fa cibo. E qui c'è tutto il rapporto tra l'uomo e natura, c'è tutto il lavoro, c'è tutta l'economia, c'è tutto il problema dell'ambiente, c'è tutto il problema dell'antropocentrismo, del ruolo dell'uomo nel mondo, no? Perché la maniera con cui si mangia e con cui il mondo ci dà da mangiare è assolutamente decisivo per determinare il nostro essere uomini, appunto, che è indispensabilmente un rapporto alla terra, perché la terra è il nostro cibo, perché noi senza terra che si trasforma in cibo non siamo uomini. E d'altra parte tutta la vicenda umana che nasce dall'oralità, attraverso il piacere, ma anche fondamentalmente attraverso il senso del limite, la distanza del seno dalla bocca, la distanza del cibo dalla bocca o i limiti della disponibilità, ti insegnano appunto a moderare la voracità, perché l'uomo con la bocca sperimenta l'avidità e impara a moderare la voracità, imparando il limite e la distanza, impara la parola. Perché ci manca cibo e perché colui che ci dà cibo, il desiderio dell'altro nei nostri confronti suscita la parola, ma parte fondamentalmente dalla bocca, appunto, no? E d'altra parte il mangiare lo sappiamo che è costitutivo anche della socializzazione, della relazione. È il gesto più simbolico della vita familiare e civile, attorno al quale si nutrano e si avvelenano i rapporti tra gli uomini. Si decide la fraternità o la guerra, o la violenza. E quindi i banchetti sono simbolicamente il luogo in cui si esprimono le scelte fondamentali, la cui posta in gioco è la vita e la morte, la grazia e la libertà. E allora apposta, come la parola di Dio, la prima parola di Dio, culmina nel comandamento del mangiare senza violenza, no? L'ultima parola di Dio, in qualche maniera, di Gesù è il testamento, che ha la forma di un banchetto di pace e di perdono, no? Apposta, il dono di Dio ha la forma di un banchetto in cui il corpo di Cristo, vittima della violenza degli uomini, li salva dandosi loro in cibo nella pace, che è l'Eucaristia. E apposta noi ci educhiamo a diventare figli di Dio partecipando all'Eucaristia, imparando a mangiare così, no? Ecco, un tragitto simile fa il Vangelo facendosi vicino a quell'altro luogo decisivo e drammatico dell'esperienza umana, che è la sessualità. L'incontro uomo-donna, in cui in qualche maniera l'uomo rischia di perdersi e in cui si giocano i rapporti più radicalmente, come si dice, invidiosi, violenti possibili, no? Possessivi, in realtà diventa il rapporto in cui ci si educa a donarsi all'altro, perché è chiaro, lo scambio sessuale è sempre ambiguo e indecifrabile nella sua valenza di possesso o di donazione, no? Anche lì si gioca la vita e la morte, la libertà come paura e la libertà come donazione, no? Come grazia, come fede. E appunto proprio nell'incontro uomo-donna si giocano le poste in gioco fondamentali dell'umanizzazione, cioè la trasformazione della paura e della violenza in tenerezza, in cura per l'altro, avviene soprattutto attraverso l'amore, l'innamoramento, l'amore, l'alleanza, appunto, no? E anche gli apprendimenti fondamentali del rispetto, del pudore, dell'organizzazione dei rapporti su base pacifica, su regole, il non incesto, per esempio, il non uccidere, si articolano tutte radicalmente nel rapporto uomo-donna. Lavoro faticoso e drammatico, dove si fanno gli apprendimenti decisivi, il rispetto della differenza, la costruzione dell'alleanza, nella tenerezza, nella pazienza, nella fedeltà, nella cura dell'altro, e lì si annodano i legami fondamentali tra le generazioni, cioè la catena umana si lega a questi, come si dice, a questi luoghi caldi della relazione, no? Si salda la storia umana nel momento in cui ci sono le saldature forti, e le saldature forti le dà la sessualità, o la famiglia, se vogliamo usare un termine meno in chiesa, più corretto, la famiglia, no? Ed è lì che si istituisce, tra l'altro, il compito primario della specie umana. Qual è il compito primario della specie umana? Che per esempio l'Occidente sta dimenticando, perché giocando coi balocchi si dimentica che la prima cosa da fare al mondo è di fare i figli e di fare diventare uomini. Questo è il primo lavoro. Ed è il lavoro decisivo, il problema demografico è il problema più decisivo di tutti i problemi, molto più di quello che ci stanno imbrogliando continuamente sui livelli economici. In realtà i livelli vitali dei legami, che sono appunto la vitalità della famiglia, il numero dei figli, cosa devo dire? Il fatto che amiamo fare gli uomini e fargli abitare la terra. Invece li lasciamo crescere e moltiplicare in condizioni difficilissime, in parti del mondo difficili per tirar su i figli, e noi invece ci stiamo invecchiando, no? Stiamo morendo, è evidente. Non ci vogliono tanti ragionamenti. E allora appunto lì si istituisce il compito primario, che è la generazione e l'educazione dei figli dell'uomo, e lì in qualche maniera si stabilisce il primo rapporto economico decisivo, perché nella maniera di trattare il corpo dell'uomo, della donna, del figlio, dei genitori, si impara la prima economia, perché poi la casa, la terra, è un prolungamento del corpo. E forse uno dei grandi peccati dell'economia è che, diventando così finanziaria, così astratta, si è staccata troppo dal rapporto col corpo e quindi diventa disumana, diventa assurda, diventa un giochetto dove si possono decidere come dei materiali da scarto tutte le persone, no? Perché economia vuol dire proprio invece il rapporto con le cose a livello domestico, questa è la misura, che è il corpo, appunto, o la sessualità, come legame di fondo che deve valutare tutti gli altri. E proprio lì dove si attraversano le tentazioni del piacere, dell'avidità, della violenza, si impara e si accoglie la chiamata al dono di sé, all'alleanza basata sulla fede, al mistero dell'altro, del prossimo, all'amore di Dio sopra ogni cosa, appunto, le cose. Tant'è che poi facciamoci, uno si chiama padre perché insegna al figlio chi è il padre che sta nei cieli, no? Il gioco che Dio ha inventato per farci capire chi è lui. E anche qui allora, apposta, il Vangelo assume la forma di un matrimonio, altra simbolica fondamentale di tutta la scrittura, insieme a quella del banchetto, no? Fin dall'inizio, appunto. E al culmine abbiamo sentito nel Vangelo l'invio da parte del padre del figlio come sposo. Il Vangelo è un Vangelo dello sposo, è un invito alla festa di nozze. E d'altra parte le nozze tra l'uomo e la donna sono un grande sacramento. Introducono nella profondità divina, permettono al mistero dell'amore di Dio di prendere carne. È il ragionamento che fa Paolo, grande mistero, lo dico in Cristo e nella Chiesa. Il mistero è che Dio in Cristo si dà con il suo corpo per fare alleanza con l'uomo, che l'accoglie, e la Chiesa ne è un segno, è la sposa, appunto. E tutto l'intreccio misterioso nel sacramento che lega l'amore tra l'uomo e la donna è la comunità dei discepoli, che lega il sacramento del matrimonio e il sacramento dell'Eucaristia, altra evidenza delle celebrazioni matrimoniali. Allora, non so, la conclusione, che è di tipo, come si dice, contemplativo, non è di tipo pratico, di adesso lo facciamo così, è di tipo di sguardo profondo, il Vangelo, la notizia stupefacente, è che il regno di Dio, mi pare di poter leggere così la parabola, no? Cioè la tenerezza che Dio prova per gli uomini, la sua volontà di salvarli, la sua volontà di dare all'uomo la vita e di salvarlo tutto intero nei suoi legami di umanità, con ciò che mangia, con ciò che abbraccia, e tutta l'umanità, e tutta la storia, appunto. Questa è l'idea del banchetto dove tutti i popoli, il regno di Dio, appunto, è qui. Ed è qui soprattutto dove è in gioco la vita e la morte. La vita contro la morte. L'amore è il dono di sé contro l'avidità e la violenza, che si esprime appunto nel mangiare e nella famiglia, nella sessualità. Questo è quello che ci dicono, il tipo di contemplazione che abbiamo fatto, avete visto, si è mossa su due fuochi, su due piani, ha continuato a guardare a questi sposi, questi giovani che si sposano, e all'Eucaristia e alla parola di Dio, no? È quello che ci dicono i nostri ragazzi che si amano e si sposano e portano nella loro festa di nozze tutti i drammi, i desideri, le gioie, le preoccupazioni degli uomini, vissuti nei loro banchetti e nei loro amori. Cioè è come se quello che stanno provando nell'amore e nel far casa fosse nel giorno di nozze in qualche maniera reso evidente come un fatto che riguarda un'immensità, che riguarda l'idea che Dio ha su queste robe qui, la promessa che Dio rivolge a queste dimensioni dell'uomo. Quindi il Vangelo è qui adesso e ci viene detto da questi ragazzi che si amano e si sposano, ed è quello che ci dicono le letture e i riti, la visione del profeta e la parabola del Vangelo, in cui si sintetizza tutta la rivelazione di Dio e tutta la testimonianza con la quale la Chiesa vuole tener vivo nel mondo il Vangelo. Ecco, è una prospettiva secondo me che suggerisce tante cose circa il nostro modo di stare nella storia.